può fare. Voci da un mondo possibile di Laura Bettini.
Una buona giornata a tutti voi ascoltatori di Radio 24 e di Si può fare. Oggi parliamo di obiettivi, di mete, di goal, come potremmo dire in termini sportivi, ma non parliamo specificamente di sport, parliamo di goal, di obiettivi personali, di una società, di una vita. Ad esempio, per esempio, Biden presidente sarà stato un obiettivo della sua vita probabilmente, o obiettivi nati quando una vita si spegne, per esempio un lutto che porta a una rinascita, un lutto che porta a una fondazione che poi fa nascere altre vite, fa sbocciare altre vite. Iniziamo dagli obiettivi e goal mondiali, obiettivi come ad esempio quelli dell'ONU. Li abbiamo sentiti nominare più volte. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile è un programma di azione per le persone, per il pianeta, la prosperità. Insomma, è un grande obiettivo che tutti noi ci siamo dati a partire dal 2015 e che però dobbiamo anche mettere a terra. In Italia della messa a terra si occupa in particolare l'ASVIS, che è l'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, nata già nel 2016 per far crescere la consapevolezza dell'importanza dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, ed è in collegamento con noi Enrico Giovannini, che è il portavoce ASVIS. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, come andiamo intanto come infarinatura generale? Perché purtroppo tra noi e il 2030 è arrivata la pandemia, no? E quindi tutti gli obiettivi sono gli stessi, però con maggiore difficoltà. Voi che seguite un po' tutto l'andamento, cosa vedete?
Ma questo è stato ormai riconosciuto dalle Nazioni Unite e naturalmente anche per l'Italia, che la pandemia è un disastro dal punto di vista dello sviluppo sostenibile, perché l'Agenda 2030, io preferisco chiamarla così invece che 2030 perché dà proprio un'idea del tempo che abbiamo davanti. L'Agenda 2030...
Che purtroppo è sempre meno.
Assolutamente, ormai mancano 10 anni. L'Agenda 2030 riguarda l'economia, l'ambiente, la società e le istituzioni. Quindi con questa pandemia peggiorano i goal 1 proprio sulla povertà, le disuguaglianze, il goal 10, l'istruzione, il goal 4, la salute, il goal 3 e naturalmente il reddito, l'occupazione, la situazione delle imprese, goal 8 e 9. E non è che con i leggeri miglioramenti sulle emissioni di gas climalteranti, che è il goal 13, o l'inquinamento delle nostre città, che si sono ridotti unicamente a causa dei lockdown, che possiamo essere soddisfatti. Anzi, proprio questo blocco delle attività e la riduzione delle emissioni di gas climalteranti ci fa capire quanto è ardua la nostra strada. Noi avremo bisogno di ridurre ogni anno, da qui al 2030, le emissioni di quanto le abbiamo ridotte quest'anno a causa del lockdown. Mm. Ecco, questo ci dà proprio un'idea della trasformazione
che dovremmo fare.
Di decrescita felice, vorrei chiarirlo molto, molto forza. Perché? Perché l'occupazione, i redditi delle persone fanno parte dell'agenda, non è che sono contrapposti alla sostenibilità ambientale.
È una crescita però con un passo diverso. Comunque.
Certamente sì, ed è una crescita possibile, anzi a portata di mano. I cambiamenti tecnologici consentono oggi alle imprese di guadagnare competitività, redditività, tagliando i costi delle materie prime usando le cosiddette materie prime seconde, cioè i materiali riciclati, senza accanirsi invece sul costo del lavoro. Questa è una rivoluzione anche nel modo con cui le aziende impostano la loro attività. Questo è il passaggio dalla cosiddetta economia lineare all'economia circolare, in cui appunto si progettano i prodotti per essere riusati più volte. Non è che prima si producono i rifiuti e poi uno si domanda che ci facciamo con questi rifiuti. Questa è la nuova frontiera dell'economia, che crea posti di lavoro e al tempo stesso riduce l'impatto sul pianeta.
Ma nel mezzo della pandemia, quando eravamo tutti a casa, si diceva dobbiamo ripartire, no? proprio come stava dicendo lei, quindi con modi diversi di produrre, modi diversi di muoversi, di lavorare. Adesso l'unica cosa sembra ripartire. Non c'è un po' da parte vostra anche il timore che si riparta con un vecchio schema, tutto come prima, l'importante è far qualcosa?
Sì, questa è una preoccupazione non solo nostra, ma addirittura della Commissione europea. Il commissario agli affari economici Paolo Gentiloni, proprio in occasione della presentazione del rapporto ASVIS l'8 ottobre, che gli ascoltatori possono trovare sul sito asvis.it.
Con tanti editoriali, anche bei commenti, lo suggerisco come lettura anche.
Così. La ringrazio. Il commissario ha detto all'inizio della crisi sono venuti in tanti anche alla Commissione europea a dirci va bene, dateci le mani libere, in particolare del mondo imprenditoriale, poi vediamo. Invece la Commissione non solo ha resistito a queste sirene, chiamiamole così, ma anzi ha rafforzato il proprio impegno, tant'è vero che il Fondo per la Ripresa e la Resilienza, il cosiddetto Next Generation EU, che in Italia non capisco perché chiamiamo Recovery Fund, che è proprio
che è solo
tutta
un pezzo.
Un'altra cosa, anche come messaggio alla società, è tutto orientato in questa direzione. E la buona notizia è che anche le imprese hanno capito che la sostenibilità deve diventare il nuovo paradigma. Basta pensare anche alle pubblicità che sentiamo ogni giorno, sembra che se non c'è la parola sostenibile ormai non ci sia prodotto da pubblicizzare, magari con un po' di cosiddetto greenwashing,
tanto ce n'è in giro.
Marketing. Ma la finanza sta andando in questa direzione, perché? Perché tantissimi risparmiatori, proprio durante il lockdown e questa crisi drammatica, hanno capito che siamo molto più vulnerabili di quello che ci piaceva pensare e quindi stanno orientando i loro risparmi, cresciuti tra l'altro a causa del crollo dei consumi, verso fondi di investimento, titoli che vanno esattamente nella direzione della sostenibilità. E non è un caso che la Commissione europea stia finanziando proprio i fondi di cui parlavamo, anche il fondo SURE, che serve a aiutare chi deve essere in cassa integrazione o è in disoccupazione, attraverso social bond e green bond, così che l'Europa diventerà il primo emittente al mondo di queste nuove tipologie di titoli. Ecco, quindi come vede, al di là di quello che sentiamo magari nei talk show, la realtà economica è più avanti, sta trasformandosi nella giusta direzione, ma dobbiamo accelerare questa trasformazione.
Sì, dobbiamo senz'altro accelerarla, dobbiamo senz'altro anche condividerla. Io quei pochi soldini che ho da parte ho chiesto che siano investiti così. E se ciascuno di noi lo fa, chiaramente le cose possono cambiare. E non le fanno gli altri, ma le facciamo noi. Ecco.
Ma non è un processo facile, perché chiaramente questo implicherà che le imprese, che invece saranno restie a muoversi o lente a muoversi, usciranno dal mercato. Pensi al famosi 209 miliardi appunto del Fondo per la Ripresa e la Resilienza. Il 37%, cioè 77 miliardi, devono essere investiti verso la transizione ecologica, proprio la ristrutturazione del nostro sistema produttivo e sociale in quella direzione. Come facciamo ad andare davanti ai partner europei dicendo noi useremo questi soldi per la transizione, ma i 19 miliardi all'anno che lo Stato paga a imprese e famiglie per attività dannose all'ambiente, quelli li lasciamo così? È chiaro che non è compatibile.
No.
Ed è chiaro che se aggrediamo come dovremmo quei 19 miliardi, vuol dire che molte imprese devono trasformarsi. E dunque non è un processo semplice, infatti si parla di giusta transizione proprio perché anche gli elementi sociali vanno considerati, non solo quelli ambientali.
Enrico Giovannini, la ringrazio molto. Vorremmo noi in futuro organizzare una puntata proprio sulla finanza verde, spero che sarà con noi in quell'occasione.
Con grande piacere, buon lavoro e buona domenica.
A lei, grazie molto. Abbiamo la viabilità, vi ricordo 349-238-6666 per sms e whatsapp, il numero verde è sempre l'800-24-0024 e tra poco torniamo con una pratica per l'appunto per gli obiettivi al 2030.
Si può fare. tasca mai la lira per poter fare un ballo con lei. Mi piace il lavoro, ma non sono contento, non è per i soldi che io mi lamento, ma questa gioventù ci avrei giurato che m'avrebbe dato di più.
Mettete dei fiori nei vostri cannoni, perché non vogliamo mai nel cielo.
Ed eccoci di nuovo insieme con Enrico Giovannini. Abbiamo parlato degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile, obiettivi che sono al centro del progetto di distretto per la sostenibilità, l'economia circolare e la rigenerazione urbana promosso a Terni da Confindustria Umbria. Si chiama questo progetto Urban Regeneration. E cosa succede lì? Che 8 imprese molto grosse del territorio si sono riunite intanto per questi obiettivi, hanno mappato quello che già facevano per lo sviluppo sostenibile secondo l'agenda ONU di cui abbiamo detto poco fa, e poi si sono dati ulteriori obiettivi. Una di queste aziende è la Acciai Speciali Terni AST. Massimiliano Burelli, l'amministratore delegato, è con noi. Buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno. Allora, tante iniziative che sono state fatte sul territorio, noi vogliamo parlare più specificamente di quelle che avete intrapreso voi, nello specifico, quelle che riguardano il riciclo delle scorie derivanti dalla produzione di acciaio inox. Che cosa se ne può fare?
Allora, due parole sulla produzione dell'acciaio inox per i non addetti ai lavori. Tra l'altro, le acciaierie di Terni sono, come sapete, un pezzo della storia industriale italiana. Produciamo 1 milione di tonnellate di acciaio liquido e nella produzione dell'acciaio è necessario contemplare, diciamo come byproduct, l'utilizzo della scoria che serve per...
Cosa vuol dire byproduct?
Un prodotto accessorio che viene messo all'interno del forno elettrico, quindi sono dei silicati, dei materiali inerti che vengono fusi all'interno del forno, hanno la consistenza di una roccia fusa, quindi assieme al metallo liquido sono all'interno del forno e vengono utilizzati per catturare le impurità. Quindi ogni tonnellata di acciaio che viene prodotto, noi abbiamo un 30% di produzione di scoria che oggi va in discarica, perché è questo, diciamo, simile.
Quindi in realtà per adesso è stato un costo.
È molto simile a una roccia vulcanica che contiene metalli pesanti e viene portata nella nostra discarica. Quello che noi abbiamo fatto è stato un progetto molto lungo e molto complesso, perché è partito nel 2015, che aveva l'obiettivo di trovare un utilizzo per questa scoria di acciaio inossidabile, quindi invece di porla a dimora in discarica poterla utilizzare in qualche modo. Per questo progetto abbiamo coinvolto le migliori aziende al mondo, ovviamente, che si occupano di questi temi, e siamo riusciti tramite un tender internazionale a selezionare quella che noi abbiamo ritenuto essere la società più idonea per collaborare con noi in questo progetto, che è una società finlandese di nome Capoiardi. Nello specifico che cosa sta succedendo, nel senso che oggi noi siamo nella fase di costruzione dei capannoni, installazione dell'impiantistica. Questa scoria non avrà le caratteristiche chimico-fisiche degli aggregati naturali, quindi sarà marchiata CE, sì. Potrà essere, invece che messa in dimora, in discarica, potrà essere venduta in sostituzione degli aggregati.
Quindi
degli aggregati
il primo
naturali.
Obiettivo era, diciamo, trovargli una collocazione che non fosse quella da discarica, cioè farlo riconoscere come un materiale che poteva essere utilizzato,
esatto.
Peraltro. Quindi il primo obiettivo, primo goal era quello.
Questo primo goal ha una valenza importantissima, perché da un lato evita di mettere il materiale in discarica, quindi di utilizzare, anche se poi è nostra, la discarica, ma dall'altro lato la seconda valenza importante è quella di evitare di emungere risorse naturali, perché se ricordiamo quello che ho detto prima, il 30% di scoria su quello che produciamo in acciaio, 1 milione di tonnellate di acciaio liquido equivalgono a 300.000 tonnellate di scoria. Quindi noi oggi portiamo a dimora in discarica 300.000 tonnellate, domani quando questo processo sarà partito e il progetto sarà completato, la stima è primo step agli inizi dell'anno prossimo, il secondo step a metà dell'anno prossimo, noi potremo vendere questo aggregato artificiale, chiamiamolo così, evitando di emungere risorse naturali, quindi di estrarre materiale dalle cave.
E questo è già straordinario. Di questo materiale poi dopo si va a metterlo nei sottofondi stradali oppure
diciamo
inglobarlo?
Essendo sostanzialmente un sostituto del materiale naturale, perché sarà marchiato CE, quindi avrà le stesse caratteristiche chimico-fisiche del materiale naturale, potrà essere utilizzato per i sottofondi stradali, mescolato con il bitume per fare l'asfalto, potrebbe andare come aggregato naturale all'interno dei calcestruzzi, quindi potrebbe sostituire.
Rientrare, certo, esatto. nel circuito dell'economia, per l'appunto parliamo di economia circolare,
esatto.
Non a caso.
Quello è una cosa che nel nord Europa funziona da tanto tempo, anche perché lì c'è un sistema fiscale disincentivante per i materiali naturali, nel senso che chi compra materiali di risulta dalla produzione delle acciaierie ha un vantaggio economico importante, proprio nell'ottica di poter prima usufruire del materiale di recupero, quindi di questo sottoprodotto disponibile, e poi andare eventualmente a emungere le risorse naturali nelle cave.
Beh, è proprio lì che sta la chiave, no? Disincentivare certe cose e incentivare quelle che
esatto.
Si vogliono raggiungere. Abbiamo poco tempo, mi spiace Massimiliano Burelli, però voglio ricordare anche il progetto di rinaturalizzazione del parco scorie, perché c'è anche quello che avete fatto fino adesso, quando poi
diciamo che noi abbiamo ovviamente tantissimi altri progetti, così come le altre aziende che fanno parte del progetto Urban Regeneration. Brevemente, la consumazione del parco scorie, quello che abbiamo fatto è ovviamente i cumuli di scorie pregressi, che sono ovviamente stoccati con tutta la cura, le cautele del caso per evitare problemi ambientali. Abbiamo deciso di ricoprirli di uno strato importante di terra e ripiantumarli in maniera tale da dare anche una valenza estetica piacevole, quindi farli diventare delle colline.
Complimenti e buon lavoro a Massimiliano Burelli, Acciai Speciali Terni. Noi abbiamo GR24, torniamo subito dopo. Quali gol avete fatto nella vostra vita?
Si può fare.
Fare.
Notti magiche, inseguendo un gol, sotto il cielo di un'estate italiana, e negli occhi tuoi, voglia di vincere.
E stiamo parlando per l'appunto dei gol che abbiamo raggiunto nella nostra vita o che dovremmo raggiungere come società. Marco Malvaldi, buongiorno, bentornato.
Buongiorno, salve a tutti, ciao Laura.
Com'è andata ieri sera a proposito di gol, di grandi serate?
Beh, è andata benissimo. Abbiamo fatto con Davide Ruffinengo un'altra puntata del nostro spettacolo, Leggere non serve a niente, totalmente online, organizzato dal Comune di Volpiano. E direi che la cosa è andata bene, perché c'erano tante persone, in Italia leggere non serve a niente, lo sappiamo, e quindi abbiamo confermato nuovamente questa nostra impressione. In realtà io e Davide semplicemente parliamo di libri in maniera, credo, un pochino diversa.
È un gol anche quello, parlare di libri in una maniera diversa, restando accattivanti, divertendosi, non trasformando le cose in una noia mortale.
Assolutamente, fra l'altro c'è
piena
una cosa
di
che io
Davide... narrante, che peraltro io all'inizio pensavo che fosse un lio narrante, da come continuavano a dire i professori, no? Il lio narrante, ma cos'è sto leone narrante? Vabbè.
Beh, c'è una cosa da dire, fra l'altro, che un grande economista, un grande investitore, Warren Buffett, dice sempre che il segreto del suo successo sta nella quantità di pagine che lui legge, perché Warren Buffett calcola di leggere circa 500 pagine al giorno, attenzione, di biografie e di romanzi, non di dati tecnici. È notevole che il più grande investitore del mondo legga più o meno 2 libri al giorno, dovrebbe far riflettere.
Sì, se li ricorderà, 500 pagine al giorno, che se volete le leggo anch'io, però non mi ricordo una riga poi. Vabbè, invece Marco, per te qualche bello obiettivo che ti eri dato, che hai raggiunto, visto che stiamo parlando di questo, cose che vedi, no, come target, come si dice?
Questa è una cosa che io non riesco a fare, perché tutte le volte che penso a un obiettivo, a un target, mi viene in mente la legge di Goodhart. Mm. La legge di Goodhart è una legge che dice che quando una misura diventa un obiettivo, cessa di essere una buona misura. Faccio un esempio. Per aumentare la resa degli impiegati, il manager di un servizio di customer care, di assistenza clienti, decide di smettere di pagare i propri lavoratori a ora e li paga invece a numero di telefonate gestite. E nei primi tempi la cosa va benissimo, il numero di telefonate gestite raddoppia quasi. E quindi il manager è convinto di aver fatto un'ottima mossa, quando a un certo punto entra nella sala telefonate e nota che gli impiegati rispondono in maniera curiosa. Tirano sul telefono, rispondono a monosillabi e schiaffano giù il telefono in faccia all'interlocutore senza nemmeno salutarlo. Perché? Perché vengono pagati al numero di telefonate gestite, non a qualità
della gestione, certo.
Viene, quando una misura, quindi la quantità di lavoro svolto, diventa un obiettivo, si rischia che quella misura non è più una misura oggettiva di quello che si sta facendo. È un po' quello che capita quando uno decide di dimagrire. Il peso è un indicatore della salute, ma se uno confonde il peso corporeo con la salute, rischia di farsi dei grossi danni, sì, da vari punti di vista. E questo lo sappiamo e l'abbiamo visto succedere purtroppo
volte,
drammaticamente
sì,
in tantissimi casi. Quindi la parola obiettivo a me spaventa sempre un pochino. Sono necessari nella vita, ma bisogna capire cosa è un buon obiettivo e cosa no.
Allora, parliamo invece di un obiettivo sportivo, tu che sei anche uno sportivo, invece lì un gol segnato, io posso confessare ad esempio di essere stata, sia pur per mancanza di avversari, campione regionale di lancio del disco in Lombardia, capito? Era un bello obiettivo, peccato che ho vinto perché non c'era nessun altro, però vabbè.
No, io i successi sportivi miei veramente si contano sulle dita di una mano. L'unica, è una cosa curiosa, ma cosa fa quando la tua fidanzata incontra i tuoi genitori, la prima cosa che fa è chiedergli una tua foto da bambino. E i miei genitori gli hanno dato una delle foto a cui tenevo di più, cioè la medaglia d'oro che ho vinto alla scuola sci, quando appunto ho fatto la garetta finale, no? Quella che si fa alla fine della settimana bianca. Chiaramente evitando, è una foto bellissima in cui sembra che io stia ascoltando l'inno nazionale con questa medaglia d'oro al collo, evitando di dire che io avevo 11 anni e i miei compagni di corso ne avevano 8 in media, quindi diciamo è stata una vittoria. Sì,
cioè, hai vinto per superiorità fisica.
Esattamente.
Manifesta.
Sì, esatto, sono momenti belli e alti della vita e quella foto ce l'ho ancora e posso dire di aver vinto una medaglia d'oro nello sci, me la tengo carissima.
Ma bravo, bravissimo. Allora, noi tra poco invece andremo a parlare di qualcuno che la medaglia ormai sembra essersela puntata sul petto, parleremo di presidenza degli Stati Uniti, ma non solo, ci fermiamo per qualche istante per le notizie sul traffico, che di questo periodo sono molto veloci, quindi restate con noi.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
The politics of dancing. The politics of feeling good. The politics of moving. Oh, is this message understood? The politics of move, feeling good. The politics of movement.
come dicevo, lo spunto è quello dell'elezione alla presidenza degli Stati Uniti di Joe Biden, e ne parliamo non solo con Marco Malvaldi ma anche con Michele Dalai, giornalista e scrittore, che ci ha appena raggiunto. Buongiorno Michele.
Eccomi, buongiorno. Grazie.
Buongiorno, buongiorno. Allora, un bel gol per lui. Io ho pensato a te perché, insomma, di invitarti quando ho letto questo articolo pubblicato sull'Inchiesta, molto divertente, su quanto ignoranti siamo poi nella lettura delle dinamiche della politica americana. Biden intanto presidente è presidente, di sicuro non parliamo di un democratico alla PD. Tutta un'altra cosa. I democratici del Pigneto, che sanno tutto, quindi è un po' lo spunto su cui si ride in questo articolo.
È un po' quello. Allora, non so quanto siamo ignoranti e quanto invece abbiamo la necessità assoluta di piegare la verità alle nostre esigenze, nel senso che la storia di Joe Biden è una storia molto lunga, molto nota, e questo forse è l'aggravante, no, che mi porta a pensare che al di là della disinformazione, che è sempre possibile, ci sia anche una certa malafede nel volere necessariamente fare questa sovrapposizione abbastanza scellerata tra i democratici americani e il Partito Democratico Italiano, che comunque viene dalla tradizione del PC e dalle sue trasformazioni, dalle sue tre o quattro trasformazioni tra PDS e DS prima di diventare il Partito Democratico. Non è così. Ma non solo non è così per i due partiti, non è così per l'uomo e per il candidato, che sicuramente viene da un'idea di riformismo molto vicina al Labour inglese, e questo è successo negli anni 70 e negli anni 80, ma poi è stato ed è un uomo di potere che incarna tante pulsioni del potere, tante necessità. Quindi, ecco, trasformarlo all'improvviso nel candidato del sogno della sinistra americana, no. Anzi, è stata molto dibattuta la sua candidatura da questo punto di vista, e crederlo deludente, quando invece è tutto meno che deludente Joe Biden, proprio per questa sua mancata adesione completa agli ideali della sinistra, ecco, questo ci fa un po', tra il Pigneto e no, la milanese, ci fa un po' quel genere di illusi.
Sì, però ci piace un po' cucirgli il cappottino addosso, dire che se ne sappiamo più noi. Non so, Marco, se tu sei anche un appassionato di politica americana o sei stato costretto a occupartene.
Beh, sono stato costretto come tutti, ma ho trovato molto centrata un'osservazione di Michele, il fatto che lui sostiene che Joe Biden, che Average Joe, sia l'unico, secondo lui, che avrebbe potuto battere Trump, perché né Bernie Sanders né Elizabeth Warren sarebbero stati in grado di, diciamo, di farsi preferire a Trump. Da dove ti viene questa, diciamo, questa tua convinzione, che io condivido, fra l'altro?
Tanto ti abbraccio, Marco, a distanza, ma per quanto si può fare adesso.
Guarda,
viene da... No, certo, esatto, abbiamo la distanza dell'etere, però siamo... Allora, l'idea che è abbastanza semplice da questo punto di vista è che Biden in realtà sia molto amato dalla mid class che lui rappresenta, che in America è un voto pesantissimo, tanto che il recupero, gli stati rubati a Trump vengono proprio da questo genere di possibilità che Biden si è costruito nel tempo, negli anni. Cioè i bianchi di mezza età o quella piccola borghesia che si è sempre sentita rassicurata da lui, cosa che la Warren, per altri motivi, per una mancanza di presa da questo punto di vista di fascino, e Bernie Sanders, perché assolutamente invece avrebbe radicalizzato il voto e l'avrebbe trasformato in una specie di altra polarizzazione, no? Una su di lui e una su Trump, non avrebbero potuto fare. Biden era davvero l'unico, e lo sapevano bene i democratici, tanto che, fingendo di turarsi il naso, erano entusiasti di questa candidatura, il cui unico rischio resta quello anagrafico. Biden ha, ecco, l'unica cosa che condivido è che Biden comunque ha 77 anni e con una storia politica così lunga ha l'esperienza ma anche la fatica degli anni.
Questo sì, questo è chiaro che è una questione. Così, mentre parlavate, mi veniva in mente che per fare gol bisogna cogliere l'attimo e bisogna, insomma, sfrondare tutte le questioni, capire dove si vuole andare, nello specifico alla presidenza degli Stati Uniti, e scegliere la persona e il luogo. Noi tante volte invece, un po' troppo parolai in Italia, mi dà l'idea che non scegliamo l'obiettivo, oppure ne scegliamo 13 di obiettivi e poi non ne centriamo nessuno. Che dici, Michele?
Ma io dico che c'è sempre un tema di forma e sostanza, no? E gli americani, per carità, non sono esattamente gente di sostanza, sono capacissimi di elaborare diversi tipi di forme, però poi aderiscono a quelle forme, cioè diventano, almeno quelle sono delle certezze. Noi no, noi siamo molto capaci di mentire sia su forma che su sostanza, e quindi ritrovarci senza più certezze poi nel momento della scelta, perché questo termometro emotivo che fa oscillare i nostri politici, per cui il dichiarazionismo è ogni giorno diverso, no? Si sceglie ogni giorno una dichiarazione diversa, pur se contraddittoria. Devo dire che mediamente gli americani nelle bugie o nelle certezze sono molto più coerenti, tanto che lo scontro tra Trump e Biden è uno scontro tra due programmi, due progetti e due personalità completamente diverse. Noi abbiamo questa stranissima zona grigia che fa sì che le tendenze di Twitter siano diventate il progetto, il manifesto politico che cambia la velocità della luce, e questo insomma diventa un po' complicato in un'era in cui qualche decisione, ahimè, va presa.
Sì, mi ricordo, però questa era tanti anni fa, una vignetta di Forattini, credo che fosse, l'epoca penso della guerra in Iraq, dove lui aveva poi scritto: è giunta l'ora delle decisioni irrevocabili. Ed era fantastica anche quella, ovviamente evocava un'altra epoca, però...
Un po' come i fatti alternativi che sono stati citati da qualcuno all'interno della presidenza Trump.
Esatto.
Allora, noi siamo un po' così, sì, abbiamo... E poi non perdiamo mai. Beh, questo neanche Trump, a dire il vero, questa volta.
Ecco, questa è una cosa che mi interessa, cioè... A dirla e a ripeterla, noi corriamo il rischio che qualsiasi bugia possa diventare vera. Michele, secondo te non c'è questo rischio negli Stati Uniti? Cioè il fatto che Trump, come direbbero gli inglesi, stubbornly, insista a dire che ha vinto, e abbiamo visto migliaia di manifestanti per le strade di Washington, non potrebbe farci correre questo rischio, che le persone comincino a considerare seriamente questa possibilità?
Allora, Trump sta facendo una partita molto chiara per chi sa leggerla, ed è una partita che riguarda il dominio del Partito Repubblicano, che lui vuole dimostrare di poter possedere e che già possiede fino in fondo, ma il suo tentativo è un'opera ostilissima, cioè se lo sta comprando con questa battaglia muscolare, e anche perché i suoi milioni e milioni di voti dimostrano che questo è stato un voto non per i repubblicani ma per Trump. Dall'altra parte credo che con grande cinismo sappia che quelli che hanno sfilato a Washington ieri, che i trampiani e trampisti di tutto il mondo siano un po' carne da cannone per questo suo disegno, ma l'uomo è un cinico. Quindi in realtà questa è una trattativa odiosa da vedere, faticosa, un po' angosciante anche, che purtroppo nel caso specifico si fa sulla pelle di tantissimi americani che avrebbero bisogno invece di decisioni, soprattutto per quel che riguarda la pandemia, il modo in cui non è stata combattuta, e bisognerebbe cominciare fermamente a combatterla da subito. Però io credo che questa post-verità di Trump, questa follia di questi giorni, in realtà sia semplicemente una trattativa. Certo, bisogna saperlo, e a vederla da fuori è in realtà molto angosciosa, con questi tweet folli che vengono continuamente censurati o bollati come bugie. Però credo che il riconoscimento della vittoria anche da parte dei cinesi rappresenti un po' la fine di questo teatro. Lui lo sa benissimo, ma l'uomo è, come si dice, oltre ad aver fatto la storia delle scommesse negli Stati Uniti del gioco d'azzardo, è un gambler, è uno che scommette sempre su se stesso, lo sta facendo, è molto brutto, è terribile che succeda ora.
Sì, però anche un muoia Sansone con tutti i filistei, insomma, è incredibile, è una situazione che chiaramente non l'abbiamo mai vissuta prima. Io volevo
con
fare
Sansone
uno...
che però, sì. Scusa, con Sansone che però ha la porta di sicurezza aperta, cioè
ci muoiono i filistei.
Esatto.
E c'ha la botola, passa da sotto. Allora, no, io invece facevo un'osservazione giornalistica a questo punto sulla ripetizione che noi facciamo dei tweet, non solo di Trump, che poi insomma riguardano un altro paese, ma la ripetizione proprio, aperte le virgolette, dei tweet, dei post e così via, che come diceva Marco amplificano e ripetono, come se Laura Bettini in una certa misura condividesse il messaggio che sta portando agli ascoltatori. Non c'è per pigrizia la trasformazione in un discorso indiretto, secondo il presidente bla bla bla, così così. Come la vedi tu questa cosa, da ascoltatore e da giornalista? Ti sei mai domandato questo?
Guarda, c'è questo bellissimo documentario che gira su Netflix, che si chiama Trump, il sogno americano, e racconta del momento, dell'epifania, del momento in cui Trump scopre Twitter. In realtà Twitter è una trappola perfetta, perché il limite dei caratteri e la possibilità mancata del dibattito, dell'analisi, dell'approfondimento, per uno come Trump è l'arma letale. Noi ritwittiamo alcuni, quelli più bravi, soprattutto quelli che lavorano per le grandi multinazionali, quindi rischiano il posto nei loro profili, nelle bio, se no ti hanno che retweet non è un endorsement, cioè non ti sto approvando nel momento in cui ti retweet. Tutti gli altri no, quindi manca proprio la verifica dei fatti, prendiamo per buono tutto, retweetiamo cose anche gravissime senza accorgersene. Questo è il modo in cui in buona sostanza i social hanno cambiato il panorama proprio della verità. Diventa tutto possibile quando non lo è, quando chiaramente basterebbe una verifica anche minima per cambiare la natura dei fatti. Certo che questo momento storico in particolare ha rappresentato il punto di rottura di questo modello, no? Cioè, di fronte a quello che è riuscito a fare Trump, qualche punto interrogativo in più se lo sono posto sia l'amico Jack di Twitter. Zuckerberg un po' meno fa finta, però in realtà
ma io ho sentito questa surreale affermazione letta così en passant, come se fosse normale, in un giornale, in un notiziario, in cui si diceva Zuckerberg sostiene che le elezioni sono state fondamentalmente corrette. Ora, perché lui debba pronunciarsi sul fatto che le elezioni, e chi l'ha letto non si è fatto la domanda, ma perché sto leggendo questa cosa? Perché Zuckerberg deve parlare su questo? A me non pare normale, cioè, allora se è normale allora è gravissimo.
Perché è l'unico capo di uno stato transnazionale che non paga tasse quasi da nessuna parte, che crea opinione, modifica le opinioni e che si è preso il lusso di nel 2016, ma in realtà dal 2010 in poi, di diffondere fake news senza verifica e di creare dei movimenti di opinione pericolosissimi, dagli antivax al suprematismo bianco, alle bugie peggiori, e quindi certo che si pronuncia in quanto correo e quanto responsabile di questa situazione.
Marco, so che sentivo che volevi dire qualcosa, scusate, ho interrotto.
No, mi viene in mente, niente, mi viene in mente quello che a volte ho sentito dire a Antonio Sellerio, al mio editore, che sostiene di essere un buon editore non per quello che pubblica, ma per quello che non pubblica, cioè per quello che non pubblicherebbe
che scarta, diciamo,
mai. Esatto, molto. Ogni nostra affermazione è una scelta. Michele Dalai qualcosa di pubblicare e di editoria ne sa, quindi volevo un suo commento a questa frase, alla scelta.
Ma guarda Marco, è assolutamente sì, tanto che a volte diventa anche una scelta molto chiara pubblicare cose rispetto alle quali sei in totale disaccordo per un puro spirito di libertà. Cioè, mi è capitato di pubblicare, adesso dirò una cosa faceta, parlando di calcio, ma un libro che non parlava di calcio, il libro di Paolo Di Canio, che ideologicamente si pone molto molto,
molto
al di là di quello che, da me, eppure per una specie di sfida, posto che quel libro, i contenuti di quel libro, per quanto ideologicamente distanti, non erano pericolosi, non li giudicavo pericolosi, ho pensato che fosse giusto pubblicarlo, ne valesse la pena. Questi libri di distanza, in termini di qualità sono d'accordissimo con Antonio, ma lui ne fa anche quel tipo di discorso perché è una scelta ed è verissimo. Zuckerberg non può fare quella scelta perché la sua piattaforma è fuori controllo, è una di quelle che si alimentano e ormai si costruiscono da sole, sono dei mostri impazziti, quindi quello che può fare adesso è ha riconosciuto la vittoria di Biden, dice che le elezioni sono state regolari, conosce bene e conoscono gli americani la sua responsabilità nell'ascesa verticale di Trump.
Allora, ci dobbiamo salutare, abbiamo fatto della filosofia a questo punto, siamo partiti da Biden fino all'editoria siamo arrivati. Grazie davvero Michele, grazie
voi,
molte Michele
entrambi.
Dalai, buon
ciao,
proseguimento,
Michele.
Buona domenica. Piccola pausa, a tra pochissimo.
Si può fare. Si può fare.
Siamo dei e ci muoviamo nello spazio profondo. Corriamo dietro ai tuoni, ci pettiniamo e aspettiamo la fine del mondo. Mentre tu, povero uomo, non sei niente di speciale. Devi anche lavorare. siamo dei.
E torniamo quindi in diretta. E come dicevamo all'inizio, Marco, da un lutto, da una tragedia può nascere un fiore, potremmo quasi dire così. Questo è proprio il caso, vero? Condividi con me questa idea?
Assolutamente, perché la tragedia di Antonio Megalizzi è stata appunto una tragedia, però da questo evento allucinante è nato qualcosa che è veramente meritevole. Quindi noi presentiamo e parliamo oggi con Luana Moresco, con la responsabile della Fondazione Antonio Megalizzi, del progetto Ambasciatori. Buongiorno Luana.
Buongiorno a tutti.
Antonio Megalizzi era il giornalista, giovane giornalista italiano che morì durante un attacco a Strasburgo, in una strage che colpì i mercatini di Natale della città. E da lì Luana Moresco, che era la sua fidanzata, poi ha cominciato a ragionare su questa fondazione che adesso porta avanti molti, molti lavori di formazione per giovani studenti di tutte le età, vero?
Sì, assolutamente. Noi, come ci permette, abbiamo cercato, io insieme alla famiglia e tante persone che ci hanno supportato sin dall'inizio, abbiamo cercato di creare qualcosa di bello, di positivo, e in modo anche da riuscire a portare avanti i progetti di Antonio, i sogni di Antonio. I suoi amici dicono sempre non fermiamo questa voce, ed è quello che abbiamo voluto fare, e quindi abbiamo creato la fondazione si basa un po' su due pilastri: uno è quello della formazione, uno è quello dell'informazione. Quindi cerchiamo sia di portare avanti attività di formazione nelle scuole e un po' in tutto il mondo anche dell'associazionismo, e dall'altra parte invece di fare formazione corretta, quindi portare avanti anche quella che era la battaglia quotidiana di Antonio contro le fake news, e quindi cercare un po' di fare ordine tra le notizie e fornire ai ragazzi gli strumenti per muoversi un po' in un mondo in cui purtroppo c'è tanta informazione ancora
distorta. Ne parlavamo anche poco fa, c'è tanta informazione distorta e le persone hanno pochi strumenti per contrastarla, direi. Quindi voi cercate di dare anche questo supporto?
Esatto, noi cerchiamo di fare un po' di ordine tra le informazioni, di fornire un po' ai ragazzi gli strumenti e quindi di la ricerca delle fonti, quindi si parte dalla ricerca delle fonti, cercare di capire come nasce l'informazione, quali sono le fonti attendibili, quali non lo sono e come andare a cercarle, quindi quando ci sono anche più informazioni discordanti come si fa a capire qual è l'informazione corretta. Quindi cerchiamo un pochettino di dare questo supporto sia attraverso i nostri canali social media, quindi cercando sempre di tenere un po' il punto da questo punto di vista, sia dall'altra parte nelle scuole. E noi stiamo appunto creando adesso il progetto Ambasciatori della Fondazione, è un progetto di formazione nelle scuole che ci vedrà impegnati per il prossimo anno e mezzo, e poi su base annuale, dopo la prima fase di sperimentazione, noi vorremmo formare 30 ragazzi universitari all'anno che poi andranno nelle scuole, faranno tutta una serie di attività di formazione sull'Unione Europea, sulle politiche e i valori dell'Unione Europea, ma anche una parte di fact-checking e di costruzione anche di un articolo, per esempio all'interno delle scuole medie, e quindi anche lì si riporta sempre al mondo della comunicazione, un po' del giornalismo e dell'informazione corretta.
Marco, tu non so come insegni magari a casa tua anche a tutelarsi dalle fake news, immagino anche tu abbia questo problema.
Beh, con un figlio di 11 anni comincia a essere un problema. Infatti è una delle cose che mi piace tantissimo di questo progetto, è proprio il focalizzarsi su mezzi differenti per parlare a persone di età differente. Io di solito con mio figlio uso uno strumento molto semplice, cioè pensa a cosa succederebbe se questa cosa la dicessero di te, se una cosa falsa la dicessero di te. E questo volevo chiedere a Laura Moresco, quali sono le differenze, cioè in che modo voi parlate, con quali mezzi voi parlate diversamente a un adolescente oppure a un universitario? Come si parla, come si spiega a un adolescente come fare le giuste domande alla rete?
Questo è un po' il focus di tutto il nostro progetto. Noi per esempio stiamo costruendo 3 materiali didattici completamente diversi da utilizzare all'interno delle scuole di ogni grado, in modo da riuscire a utilizzare la comunicazione più giusta, quindi il metodo comunicativo più fruibile, più comprensibile. Quindi per esempio per i bambini l'idea è quella di costruire un libro in cui D'Antonio porta alla ricerca e alla scoperta dell'Unione Europea, e poi si tocca magari anche il tema della verità, quindi già nelle scuole elementari quanto è importante la verità, cosa può fare una bugia, come può far sentire gli altri, quindi si affronta questa tematica in questo modo. Già invece poi con gli adolescenti, già alle medie, invece si può creare appunto il dibattito, inizia a fare magari lavorare su un articolo. Nel mondo dei grandi, quindi già dei giovani adulti, vai a affrontare proprio il tema della fake news, come nasce, perché nasce, gli interessi che ci possono essere dietro, e poi come viene trasmessa e come si diffonde purtroppo. Quindi ci sono proprio degli studi molto, molto importanti, molto approfonditi su come viene lanciata sul web una fake news e la capacità di diffusione, quindi cercare un po' il thread, fino ovviamente dopo si ritorna sempre alla ricerca della fonte, quindi cercare un pochettino di districarsi in un mondo in cui siamo un po' bombardati, appunto come dicevamo all'inizio, delle informazioni. Quindi ogni età ha il suo linguaggio, e per noi è molto importante, diciamo, secondo noi quello che rendeva anche Antonio speciale era la sua capacità comunicativa, il fatto che riusciva sempre a trovare il modo giusto per porsi. E io lo vedevo con i bambini, per esempio con le nipotine a casa, e quindi anche come spiegava questioni molto complesse anche alle nipotini, quindi il linguaggio che utilizzava, fino poi ovviamente ai vari livelli, con Eurofonica, come raccontavano e come raccontano ancora tutti i ragazzi di Eurofonica l'Unione Europea, il linguaggio che usano, questo linguaggio un po' smart, un po' pop.
Certo, perché ognuno deve avere, cioè ha un destinatario, ecco, e quindi esatto, devi prendere la forma del destinatario. Pensavo a proposito di destinatari che a volte mancano alcune basi anche per fare poi la formazione successiva. Vedo anche qualche messaggio che sta arrivando di quelli che dubitano di tutto per principio ormai, no? Che se tu dici che questa cosa è bianca, ti dicono chi te l'ha detto a te che è bianca, potrebbe anche essere grigetta o potrebbe essere bianco sporco, così via. Manca a volte proprio mancano i pilastri su cui vengono costruite poi dopo le formazioni di cui voi parlate. Cosa vedete in giro nelle scuole quando cominciate a parlare di certi temi?
Allora, sicuramente non è semplice, forse è molto più facile parlarne anche all'elementario o alle medie, perché i ragazzi sono molto più aperti agli input e quindi è molto più facile trattarli, seppur sono più piccoli, quindi ovviamente anche la parte didattica e pedagogica richiede più impegno, sono più aperti al conoscere il mondo, mentre ovviamente già ragazzi delle superiori molti sono già più prevenuti e quindi è magari più difficile, però devo dire che anche ti sorprendono tanto, cioè una volta che ti metti ad ascoltare i ragazzi e che parli con loro, che costruisci e li aiuti a supportare, sviluppare il loro pensiero critico, quindi noi non andiamo nelle scuole a dire per esempio dovete essere europeisti perché è il sogno di Antonio, no, noi andiamo nelle scuole a dire, anche perché sarebbe quello che avrebbe voluto Antonio, che avrebbe fatto Antonio, sviluppi un dibattito in cui magari ci sono anche diverse persone con diversi pensieri e poi giungi insieme a una conclusione, quindi li aiuti a sviluppare il loro pensiero critico, anche per esempio l'Unione Europea, cosa è giusto, cosa è giusto, com'è una politica, vai a capire la competenza, quindi magari l'Unione Europea non fa quello non perché non voglia, ma perché non è di sua competenza, quindi vai a vedere i trattati e li fai arrivare a costruire quel pensiero, ma in maniera autonoma, in maniera anche critica, però appunto senza importi su di loro, ma partendo dalle basi e costruendo assieme un percorso.
Marco, sentivo te l'ultima questione, diciamo, abbiamo 2 minuti.
Beh, l'ultima questione è veramente poca cosa. Io credo che se stiate facendo una cosa meravigliosa. Molto spesso io trovo che sia giusto far riflettere le persone sulle conseguenze delle loro affermazioni e su cosa succederebbe se le loro affermazioni fossero vere, cioè a chi dubita, insomma i negazionisti dello sbarco sulla Luna, spesso si chiede per quale motivo i sovietici, che stavano anche loro per sbarcare sulla Luna, in piena guerra fredda avrebbero ammesso che gli americani c'erano arrivati, se fosse stata tutta una falsità. Ecco, mi chiedo se fate anche questo tipo di discorsi, cioè se portate chi fa affermazioni a svilupparle fino ad arrivare a un eventuale paradosso, perché quello può essere molto convincente.
Quello sicuramente è molto importante, come dicevamo, ogni grado al suo, quindi dal bambino è molto più facile perché arrivi alla bugia e cosa questo implica, cosa significa per l'amico, quindi cerchi di mantenerlo molto più semplice, poi sicuramente con i ragazzi più grandi che poi sono quelli che entreranno nel mondo adulto, che inizieranno a votare, e lì è essenziale. Nelle scuole devo dire che questo avviene con molta più semplicità di quello che si possa immaginare, perché lavori molto meglio e trovi veramente dei ragazzi che ti fanno delle domande che qualche volta persino è difficile per noi rispondere perché sono molto avanti. E sul web lo riscontriamo invece un pochettino di più, quindi si arriva magari anche a cercare ad uno, perché oltre alla parte della fondazione, poi prendendo da Antonio ci metteva tutti i giorni a cercare di portare il dato, portare... Per arrivare poi al paradosso, come dicevi, non è sempre semplice, qualche volta poi si inizia il fenomeno della post-verità, quando non è quasi più importante se tu provi che questo era un dato oggettivo e che quindi quella era una fake news, perché anche quando la provi dici sì, vabbè, forse hai ragione questa volta, ma comunque, e cioè il ma comunque è quello che forse sui social poi ti porta, perché anche se arrivi... Esatto. A provarlo dopo non è più importante, però noi continuiamo e continueremo uno ad uno, forse.
Allora, Luana Moresco, buon lavoro, bravi, buon proseguimento e insomma ci tenga aggiornati di come vanno le cose.
Assolutamente.
Grazie molte. Abbiamo un piccolo spazio viabilità, a tra poco.
Si può fare.
Si può fare. Si può fare.
Si può fare.
Be alright.
And when I wake up, I recognize you looking at me for the pay cut. Bahamas, I be looking at you from the face down. One Mac 11, even boom with the face down. Skimming, and let me tell you about my life. Painkillers.
In una puntata sui gol poteva mancare qualcuno che insomma vuole fare dei gol giocando a calcio, ma anche facendo delle attività di beneficenza. Beh, ce ne sono di squadre, di gruppi che si occupano di questo, ma noi ne abbiamo scelto uno in particolare. Shade è con noi, rapper, doppiatore, membro della nazionale hip hop. Buongiorno.
Buongiorno.
Molto vicino ai ragazzi, quindi molto impegnato in campo, anche se adesso siete per forza un po' fermi, immagino, Shade.
Esatto, sì, noi che siamo sempre vicini ai ragazzi, a sto giro stiamo lontani perché purtroppo le regole sono quelle, però abbiamo riassaggiato un po' il campo quando è stato riaperto un po' tutto, ci è stata data la possibilità di giocare, eravamo già ripartiti con la nazionale hip hop, adesso purtroppo c'è di nuovo questa pausa, questo stop, ma non molliamo.
Perché voi dicevate questa bella cosa che tutte le settimane vi trovavate proprio fisicamente con i ragazzi per giocare, per anche far capire l'importanza di azioni di beneficenza fatte insieme con obiettivi che i ragazzi stessi magari indicavano, vero?
Sì, esatto, tante volte abbiamo aiutato Onlus anche su richiesta magari di chi voleva giocare con noi e è bellissimo, abbiamo aiutato ragazzi disabili, abbiamo aiutato i bambini in ospedale, insomma. Abbiamo fatto tante cose belle giocando a calcio, che è la nostra passione, e soprattutto condividendola con ragazzi che magari ci seguono e che tutti i martedì vengono a giocare con noi. E non è solo la partita, c'è la partita, si cena insieme.
C'è il terzo tempo.
Si condivide un bel momento, una serata che magari si fa di solito a calcetto con gli amici. Ci teniamo a farla magari con i nostri fan, e poi essendo tanti, avendo tanti rapper, tanti artisti diversi, ogni volta ti capita magari il fan del pagante, il fan di Shade, il fan del 3, è molto variegato, ecco, il nostro pubblico, perché poi il calcio comunque prende un po' tutti.
Marco, te l'aspettavi che i rapper facessero beneficenza, no? Perché hanno sempre questa immagine invece tutt'altro che vicina, diciamo.
Bah, a me la trovo una cosa molto sensata, mentre trovo sempre trovato poco sensate le varie nazionali di calcio, cantanti, attori, per trasmettere in televisione una partita di calcio di un cantante, insomma è un cattivo uso del mezzo televisivo. Invece questo è un buon uso del mezzo, perché il calcio alla fine annulla le distanze. Io spesso, ironizzando in questo periodo, dico che la mia squadra, il Torino, applica il distanziamento sociale anche in difesa, non marcano un attaccante che uno. Invece quello che fate voi è molto bello, proprio perché c'è questa possibilità di annullamento delle distanze, c'è il vero contatto che in Italia si stabilisce giocando a calcetto. Ecco, e questo è quello che di cui vorrei che tu parlassi, quello che succede dopo la partita.
Sì, guarda, praticamente facciamo vedere in campo ai ragazzi che siamo esattamente scarsi come loro, quindi non c'è nessuna aura di magia intorno a noi rapper. Però scherzi a parte, a cena si chiacchiera, loro ovviamente hanno piacere, facciamo qualche foto, si possono chiedere quello che vogliamo, insomma, è come realmente sarebbe una cena con gli amici dopo una partita di calcio. Semplicemente la facciamo con questi ragazzi che magari vengono anche da lontano, sono arrivati da Como, sono arrivati dal Veneto per giocare una sera a Milano, insomma, ore di macchina, battimenti,
ritorno. Per voi è una partita, ma per loro no, per loro è un'opportunità, un'occasione.
Ed è quella la magia, ed è pensare che giocando a calcio riesci a fare del bene a delle persone che ne hanno bisogno e allo stesso tempo regali un momento speciale a dei ragazzi che se lo meritano, perché sono sempre ragazzi molto educati, sono ragazzi che vengono in totale presa bene a loro spese e spendono anche per poi riuscire ad aiutare le associazioni per cui lavoriamo. Quindi,
quali sono le associazioni per le quali lavorate? Quali sono le associazioni?
Allora, abbiamo lavorato per Abio, che è l'associazione del bambino in ospedale, come ti dicevo, ma lavoriamo per un sacco di onlus, anche molto spesso su richiesta dei ragazzi. Abbiamo aiutato chi si occupa dei bambini con la sindrome di Alexander, insomma tutte patologie un po' particolari e situazioni un po' particolari. Siamo andati anche in ospedale a portare i giochi che siamo riusciti a comprare raccogliendo un po' di soldini, e insomma fa piacere, ecco, riuscire a vedere che dai un aiuto concreto, magari non salvi il mondo, però una goccia nell'oceano è sempre qualcosa.
Senti, goccia, non tanto goccia, la fondazione come si chiama, Comunità di Milano, mi pare anche sia tra i vostri contatti, vero?
Si può darsi, sì.
Tanti, ce n'è. Allora, no, volevo dire, goccia per goccia, avete fatto una bella azione anche nei giorni scorsi, questa diretta alla musica, abbiamo letto di questa raccolta di fondi con Fedez anche, com'è andata lì?
Lì è andata bene e non ce l'aspettavamo onestamente in due settimane di raccogliere così tanto, siamo veramente tantissimi, siamo 72 se non sbaglio e se ne stanno aggiungendo sempre di più, ieri ho visto che anche Vasco ha aderito e fa piacere vedere nomi così grandi, così importanti che si schierano e mi piace ancora di più il contrasto perché si sono uniti anche ragazzi molto giovani, ci sono ragazzini che magari hanno delle entrate molto basse, specie in questo periodo, ma che hanno un discreto successo con la musica, hanno detto io posso mettere poco, ma quel poco lo voglio mettere, quindi fa davvero piacere. È in realtà un moto spontaneo, perché vediamo tanti nostri colleghi che magari lavorano dietro le quinte, che sono tecnici, fonici, tour manager, in grande difficoltà. Ci eravamo stancati di non poter far nulla e di assistere inermi al declino di tante famiglie, di tante persone. Anche questa è un po' una goccia nell'oceano, perché è vero che 2 milioni di euro sono tantissimi, però inevitabilmente non riusciranno ad aiutare tutti per ora, però è un inizio e quantomeno si tiene vivo, ecco, il dibattito dei lavoratori dello spettacolo.
Ultima, come va il doppiaggio? Cos'è in cantiere?
Il doppiaggio, anche quello sta andando molto bene, purtroppo
fermo anche quello.
Stiamo centellinando un po' le volte in cui si può andare in studio. Lunedì ritorno in sala, ho un film che doveva uscire adesso a novembre, che si chiama Corpus Christi, nel quale ho doppiato il protagonista, ma ed è anche candidato all'Oscar, tra l'altro. Il problema è che doveva uscire al cinema, in cinema.
E cinema, ahimè. Ci sono cosa si fa adesso con i ragazzi? Le partite FIFA, mi pare, fate qualcosa online,
sì,
no? Per ritornare alla questione hip hop originaria.
Sì, sì, la nazionale hip hop, abbiamo messo su questa cosa di Twitch, giochiamo con i ragazzi. Adesso ripartiremo con quelle, purtroppo, aspettando di poter toccare di nuovo il campo vero, più in erba sintetica,
dai,
poi in erba naturale,
bene.
Adesso ci accontentiamo dei pixel.
Esatto, nazionalehiphop.it. Marco Malvaldi, ci salutiamo, ci ritroviamo la settimana prossima, domenica.
Assolutamente, appunto, abbiamo parlato di obiettivi e finiamo con il calcio. Condividere un obiettivo non significa condividere un piano d'azione. Questo è molto importante, non si può giocare tutti in attacco.
Esattamente, Shadi, grazie per essere stato con noi. Buon proseguimento. Edoardo Lavezzari in redazione, Michele Michelazzo l'autore. In assistenza oggi c'era